Reverend,
fratelli, sembrate veramente un bel sacerdozio. Sembrate tutti vestiti in bianco, pronti per il lavoro. E il tempo è arrivato per andare al lavoro. Che bella visione. Questo grande centro delle conferenze è completamente grinito e le nostre parole sono diffuse per tutto il mondo. Si tratta probabilmente del più grande raduno di uomini del sacerdozio che sia mai avvenuto. Mi congratulo con voi, fratelli, per essere oggi presenti. Recentemente ho ascoltato alla televisione un concerto del coro maschile della BYU. Hanno cantato un pezzo musicale commovente intitolato Alzatevi, o uomini di Dio, scritto nel 1911 da William P. Merrill, di cui esiste una versione nel nostro innario in inglese, anche se non ricordo di averlo mai cantato. Le parole riflettono lo spirito dei vecchi inglesi di Charles Wesley e di altri autori. Il testo dice: alzatevi, o uomini di Dio, non pensate alle cose meno importanti, offrite il cuore, la facoltà, la mente, la forza al servizio del Re dei Re. Alzatevi, o uomini di Dio, siate uniti, aprite la porta al giorno della fratellanza e serratela alla notte del peccato. Alzatevi, o uomini di Dio, la Chiesa vi attende, la sua forza non è all'altezza del compito. Alzatevi e rendetela grandiosa. Alzatevi, o uomini di Dio, camminate dove egli ha camminato. Fratelli del figliuolo dell'uomo, alzatevi, o uomini di Dio. Le scritture sono assai chiare nella loro applicazione a ciascuno di noi. Ad esempio, Nefi cita Isaia dicendo: «Oh, se tu avessi dato ascolto ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe allora stata come un fiume e la tua rettitudine come le onde del mare». Le parole di Lehi sono come un suono di tromba per tutti gli uomini e i ragazzi del sacerdozio. Con grande convinzione proferì: svegliatevi, figli miei, indossate l'armatura della rettitudine, scuotetevi di dosso le catene con le quali siete legati e uscite fuori dall'oscurità e alzatevi dalla polvere. Non c'è in questa vasta congregazione un solo uomo o giovane che non possa migliorare. E questo è ciò che deve accadere. Dopotutto deteniamo il sacerdozio di Dio. Se siamo ragazzi che hanno ricevuto il sacerdozio di Aronne, abbiamo diritto al ministero degli angeli che ci guidi e ci diriga, che ci sia d'aiuto e di protezione. Questo è qualcosa di meraviglioso. Se ci è stato conferito il sacerdozio di Melchisedec, ci sono state date le chiavi del regno, che comportano poteri eterni. Di ciò parlò il Signore quando impose le mani sul capo dei suoi discepoli. Con il sacerdozio giunge il grande obbligo di esserne degni. Non possiamo indulgere a pensieri impuri. Non dobbiamo avere nulla a che fare con la pornografia. Non dobbiamo mai essere colpevoli di maltrattamenti di qualsiasi tipo. Dobbiamo ergerci al di sopra di tali cose. Alzatevi, o uomini di Dio, e allontanate queste cose da voi, cosicché il Signore sarà la vostra guida e vi sosterrà. Il profeta Isaia scrisse: tu non temere, perché io sono teco. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico. Io ti soccorro. Io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Alcuni giovani sembrano provare diletto nel vestirsi in maniera trasandata, Ciò so che è un discorso un po' difficile da fare, ma io vorrei che voi sapeste che questo non è una cosa che vada bene per i sacerdoti di Dio. Indulgiamo nella profanità e prendiamo il nome del Signore in vano. Dio ha parlato molto chiaramente contro questo. Sono sicuro che avete sentito la storia del presidente Spencer W. Kimball, ma voglio prendermi la libertà di ripetervela. Aveva subito un intervento chirurgico in un ospedale. Un giovane infermiere lo aveva posto su una barella e lo stava trasportando. Quando arrivò all'ascensore, l'infermiere fece sbattere la barella e imprecò usando il nome del Signore invano. Il presidente Kimball, ancora mezzo inconscio, disse: per cortesia, lei insulta il nome del mio Signore. Ci fu immediatamente un silenzio di tomba, poi una voce sommessa sussurrò: mi dispiace molto. Vorrei attirare la vostra attenzione su un altro argomento che mi preoccupa tanto. Nelle rivelazioni il Signore ha comandato che questo popolo ottenga tutta l'istruzione possibile. È stato molto chiaro a questo proposito. Attualmente c'è però una tendenza preoccupante. Il fratello Rolf Kerr, commissario per l'educazione della Chiesa, mi ha informato che negli Stati Uniti quasi il 73% delle ragazze si diploma, mentre sono soltanto il 65% i ragazzi che si diplomano. È più probabile che i ragazzi abbandonino la scuola rispetto alle ragazze. Il 61% dei ragazzi si iscrive al college immediatamente dopo le superiori, rispetto al 72% delle ragazze. Nel 1950 il 70% degli iscritti al college era costituito da ragazzi e il 30% da ragazze. Entro il 2010 le proiezioni stimano che il 40% sarà costituito da ragazzi e il 60% da ragazze. Rispetto alle donne, agli uomini, le donne hanno conseguito più lauree di primo grado a partire dal 1982 e più lauree di secondo grado dal 1986. È chiaramente evidente che queste statistiche, che le donne stanno superando gli uomini per quanto attiene lo studio. Pertanto dico a voi giovani: alzatevi e disciplinatevi per trarre vantaggio dalle opportunità di istruzione. Volete sposare una ragazza la cui istruzione è di gran lunga superiore alla vostra? Noi parliamo di essere sotto un gioco alla pari. Ritengo che questo si applica anche all'istruzione. La vostra istruzione, inoltre, rafforzerà il servizio che prestate nella Chiesa. Alcuni anni fa uno studio ha indicato che maggiore l'istruzione, maggiore la fede e la partecipazione nelle attività religiose. Prima ho menzionato la pornografia, che crea facilmente una dipendenza della peggior specie. Consentitemi di leggervi una lettera che ho ricevuto da una vittima. Dice: vorrei parlarle di qualcosa di cui non ho potuto parlare con nessun altro. Sono un uomo di 35 anni. Durante la maggior parte della mia vita adulta sono stato schiavo della pornografia. Mi vergogno ad ammetterlo, ma per lo più la mia schiavitù è tanto reale quanto quella dell'alcol o della droga. Il motivo principale per cui le scrivo è che la Chiesa non consiglierà mai abbastanza ai santi di evitare la pornografia. Ebbi il primo contatto con questo materiale quando ero ancora bambino. Fui insediato da un cugino più grande di me. e la pornografia fu usata per attirare il mio interesse. Sono convinto che quel contatto avvenuto in tenera età con il sesso e la pornografia sia oggi la radice della mia schiavitù. Per ironia della sorte, coloro che diffondono il commercio della pornografia affermano che si tratta di libertà d'espressione. Io non ho libertà, ho perso il libero arbitrio, perché non sono stato capace di vincere il vizio, questo terribile vizio. Per me è una trappola, non mi sento capace di uscirne. Per favore, per favore, per favore, implorate i fratelli della Chiesa non soltanto di evitare, ma anche di eliminare le fonti della pornografia dalla loro vita. Oltre alle cose ovvie, come i libri e le riviste, è bene che a casa spengano i canali dei film via cavo. Conosco molte persone che hanno questi servizi e che asseriscono di essere in grado di discernere ciò che non è buono, ma questo non è vero. La pornografia e la perversione sono diventate tante comuni che le fonti di questo materiale sono ovunque. Ho trovato riviste pornografiche ai margini delle strade e nei cassonetti per l'immondizia. Dobbiamo parlare ai nostri figli e spiegare loro quanto siano malvagie queste cose, incoraggiandoli a evitare di guardarle quando si imbattono in esse. Ed infine, Presidente Hinckley, la imploro di pregare per me e per gli altri fedeli della Chiesa che sono forse nelle mie condizioni, perché abbiamo il coraggio e la forza di vincere questa terribile afflizione. Non posso firmare e spero che lei mi capisca. Il computer è uno strumento fantastico se utilizzato debitamente. Quando però è usato per la pornografia o per le cosiddette stanze per chattare o per qualsiasi altro scopo che porta a pratiche o a pensieri malvagi, allora dobbiamo essere abbastanza autodisciplinati da spegnerlo. Il Signore ha dichiarato: rimuovete l'iniquità che è fra voi, santificatevi dinanzi a me. Nessuno può fraintendere il significato di queste parole. Egli inoltre insegna: gli elementi sono il tabernacolo di Dio. Sì, l'uomo è il tabernacolo di Dio, ossia il tempio, e ogni tempio che sia profanato, Dio lo distruggerà. Non ci sono dubbi qui. L'Eterno ci dice chiaramente che dobbiamo prenderci cura del nostro corpo mortale ed evitare ciò che lo danneggerebbe. Egli ha fatto ad ognuno di noi una grande promessa. Sii umile, disse, e il Signore Dio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere. E ancora, Dio ti darà conoscenza mediante il suo Santo Spirito, sì, mediante il dono ineffabile dello Spirito Santo, tale che non è stata rivelata da quando fu il mondo fino ad ora. Tutti noi faremo bene a studiare la vita del Maestro e a cercare di emulare le sue parole e le sue azioni. Faremo altrettanto bene a studiare la vita del profeta Joseph Smith. Dal suo esempio, ognuno di noi potrebbe apprendere molto sul proprio comportamento. Fratelli, insegno la verità di queste qualità eterne. Rendo testimonianza che se faremo uno sforzo per migliorarci, il risultato sarà evidente. Dio vi benedica, miei cari fratelli. Attesto queste cose con umiltà e gratitudine nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.